biondino.
E biondino.
Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro?
Non vedi che penso soltanto a te? Magiche esperienze, io penso soltanto a te.
Credo tu mi piaccia. Si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto tutto.
Come te non c'è nessuna. E per fortuna, amore, buon viaggio e buona sfortuna.
E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente.
Oh Gesù, Gesù, pessima. Quanto sei pessima. Avanti la prossima. Perché tu sei pessima.
Ciao a tutti e a tutte. Vi do il benvenuto alla prima puntata della nona stagione di Maschi contro Femmine. Io non credevo fosse possibile, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla nona stagione e non ci posso credere che sia passato così tanto tempo dalla prima volta che sono entrata in questo studio. Però fortunatamente nemmeno oggi sono sola. C'è sempre qualcuno in mia compagnia e quindi facciamo un grandissimo saluto alla mia migliore amica, nonché molte molte volte ospite, Giulia.
Ciao Annina e ciao a tutti, grazie come al solito per l'invito, graditissimo.
Beh, ma figurati, anzi lo sai che insomma ti aspettiamo sempre per avere un po' di pepe nelle nostre puntate.
Vabbè, quello non mancherà mai, quindi andiamo bene, siamo a posto.
Bene, perfetto, perché ne abbiamo bisogno per tenerci sempre vivi, perché come dicevo prima, appunto Giulia testimone lo sa benissimo di quanto, insomma, quanto in là bisogna andare con la memoria per ricordarsi della prima volta che io e Marco abbiamo registrato.
Sì, allora io non mi ricordo nulla, però quel momento non so perché mi è rimasto impresso, ma più che il momento della prima registrazione, proprio il momento in cui lui ti ha proposto di prendere parte a un programma che aveva ideato, che per fortuna è stato totalmente modificato. Marco, ti amo.
L'abbiamo
però
raso al suolo quel,
ecco,
programma.
Quell'idea non era, ti rispecchiava, dai, su.
Infatti poi devo dire che è rinata l'idea,
è rinata completamente
modificata. Ed è arrivata fino ad oggi.
È arrivata fino ad oggi senza di lui, che è uno spettro, non si sa se persecutorio o benevolo, però alla fine si nomina sempre.
Beh, allora sicuramente è uno spettro, perché la sua anzianità l'ha reso più spirito che corpo.
Vabbè, questo da sempre, non c'era bisogno del passare del tempo.
È
ma
vero.
Nonostante ciò, come diciamo spesso, ha anche dei difetti.
Ha anche,
no?
Dei difetti. E appunto, per chi non fosse la prima volta che ascolta Maschi contro Femmine, Marco è stato il mio co-conduttore. Insieme abbiamo ideato Maschi contro Femmine, poi ad un certo punto insomma è andato via da Trento. Io ho portato avanti come ho potuto il programma e l'anno scorso ho avuto questa idea di chiamare molti ospiti, che continuerò anche quest'anno perché secondo me si è rivelata vincente. In questo modo possiamo trattare molti temi diversi e approfondirli senza appunto cadere nella monotonia dell'umanistica. Invece oggi ho chiamato Giulia giusto perché per
essere un
po' a
proposito di umanesimo e umanistico e umano,
infatti perché oggi volevo aprire un po' nella mia comfort zone
e in grande stile
sì, certo, bisogna sempre sottolinearlo. E dato che appunto questo è un grande ritorno dopo un bel po' di pausa estiva, ho deciso il tema di questa puntata, in realtà anche insieme alla mia ospite, e abbiamo deciso che il titolo fosse Sempre uguali ma sempre diversi. E perché proprio questa cosa così, insomma, filosofeggiante, no? Che sembra chissà quanto lontano, in realtà è molto più semplice di quanto pensiate. Ci siamo rese conto che ogni piccola esperienza che uno vive quotidianamente ti cambia un po', anche senza che tu te ne renda conto.
Sì.
E quindi appunto dall'ultima volta che siamo venute qui, nonostante tutto, sono cambiate parecchie cose. E appunto, come vi dicevo, anche qui nello studio tante volte sono cambiati gli ospiti e è cambiato anche un po' di base il programma, perché il maschio con il quale prendersela non è quello proprio principale.
Però non,
c'è non più.
Mancheranno, secondo me, no? Abbiamo già due contatti, ci sono Giova, Leo, che sono...
Sì, anche saranno, loro hanno già conosciuti nel settore.
Le cavie per dare il via e il là alla nuova stagione, quindi direi che...
All'attacco.
Sì, sì. Si offriranno molto volentieri.
Sì, esatto, abbiamo
in
già due,
sono già stati costretti.
Due vittime sacrificali.
Ecco, sì.
E, però appunto è rimasto questo tema del confronto sicuramente. E, però anch'io mi sono resa conto di essere cambiata molto dall'inizio. E nonostante ciò, sì, rimango sempre la stessa Anna, ma molto, molto diverso anche il modo in cui parliamo, secondo me, è cambiato. Ma anche, appunto, ricordo le puntate più vecchie con te, c'era un'emozione proprio
Madonna,
fortissima.
La prima puntata, io mi ricordo, quando mi avevi invitato, cos'era, la prima stagione, appunto,
sì.
C'era ancora Marco che parlavamo di musica, c'erano tantissimi... ospiti che parlavano di un genere diverso.
Quasi 6 anni fa ormai.
Anna, io ero tipo ingessata, imbalsamata. Addirittura mi ero andata a leggere sul rap, che è quello che io ascolto praticamente da una vita.
Nel pallone.
Sì, sono andata totalmente nel pallone. Avevo letto da Wikipedia, insomma, le informazioni. Poi a un certo punto mi sono detta: ma che cazzo, si può dire cazzo,
sì.
Si può dire cazzo, faccio. E niente, poi però mano a mano, ecco, si entra sempre più nell'atmosfera ed è anche molto piacevole, è sempre
sì.
Bello, e poi tu devo dire che lo conduci e lo porti avanti magistralmente.
Mamma mia, io per ricevere tutti questi complimenti da Giulia devo portarla solo qui a Samba Radio.
Sì,
altrimenti...
c'è tipo, non lo so, qualcosa.
C'è un'aura buona.
Un'aura buona, sì, mi
che
fa
ti
diventare tipo Gandhi.
Ecco, appunto, come vedete, appunto, anche Giulia può essere buona, quindi questa è la dimostrazione che col tempo si cambia e ci sono dei lati che vengono fuori di noi.
Ma
che
magari fra un quarto d'ora non è più
appunto,
così.
Esatto, si cambia proprio anche da un minuto all'altro. Non è più polarismo, giuro.
No, è particolarità.
È normalità, anzi. E va bene, allora quindi il tema ve l'abbiamo accennato, si parlerà appunto di cambiamenti nello stesso involucro, se così possiamo dire. E allora direi che per iniziare potremmo mettere un po' di musica per insomma anche far rilassare un po' i nostri ascoltatori.
Beh, la canzone che ti propongo non è proprio rilassante, però è molto bella.
Non importa allora, perché tanto qui abbiamo capito che quando c'è Jules manca un po' la calma, c'è più il pepe, l'avevamo detto all'inizio. Quindi va benissimo quello che hai scelto tu, ti lascio.
Allora ti proporrei e vi proporrei molto fieramente Giotto Beat di Caparezza.
Serve un fotokit, siamo scarica barile senza prospettive. Donkey Kong, 8 bit, servono accordi, chiamate Vladimir Horowitz. Prima che un pelato con il fest faccia un nuovo blitz. Qui il problema è la caduta, ragiona Cassel. Ci vorrebbe una vecchia canzone, tu suona la Sam. La Lambretta, la 500, la moda del surf. Ora aspetta, siamo in 500, alla coda del surf. Più rassegnati, più dubbiosi, più poveri, più anestetizzati di un paziente in recovery room. Nati col mito del boom, morti col BTP boom. Appizza le orecchie come Legolas Orlando Bloom. Rivoglio il ballo del mattone, mi giro mammi. Mi trovo solo sul mattone a giocare alla Wii. Carbone ardente scalzo, tolgo le gambe da lì. Sono caduto ma mi rialzo, Mohamed Ali. Ho bisogno di una prospettiva come negli anni 60 con la radio che mi canta. Yeah, yeah. Giotto Beat. Giotto Beat. Serve riprese e stabilità. Steadicam, voglio risvegliarmi là. Nell'Italia post bellica. Tutto al mare sabato e domenica. Accendo la tele, niente oscenità.
tenente Sheridan, cin cin, presidente Saragat, coltivate la speranza, noi ce la fumiamo come canapa, sotto il sole con il Panama, nel futuro ci si spara, ma per un pugno di mosche come a Galaga. Lo spettacolo elettorale è uno show penale, non resta che filosofeggiare come Schopenhauer, e non so più nemmeno da chi farmi governare, vedo circhi ma non vedo pane, dillo a Giovenale, questa realtà non fa per me, come un Fabergé, vado a naso come un sommelier, con il Cabernet, vorrei ballare lo yeah yeah girando il Piper Club, ma sono in fase di stallo girando la del Mac, ho bisogno di una prospettiva come negli anni 60 con la radio che mi canta, yeah 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 yeah, ho bisogno di una prospettiva di un nuovo punto di vista, me l'ha detto l'oculista, yeah 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 yeah, ho bisogno di una prospettiva tra chi ha torto e chi ha ragione, di una terza dimensione, yeah 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 yeah, ho bisogno di una prospettiva come gli affreschi di Giotto, come chi pesti al G8, Giotto.
Visto che la canzone appunto si intitola anche Giotto Beat, tu sei mai stata a vedere le opere di Giotto a Padova? Visto che adesso sei qui da un bel po' di tempo.
Allora, a Padova no, non sono stata.
È lontano.
Però questa è lontana, vicino all'Islanda.
È per quello che non ci sei mai stata.
Esatto, ci vuole un po' troppo. E no, però questa devo dire che è una tua mancanza nei miei confronti, perché avresti dovuto farmi da cicerone.
Ecco, arrivano le pugnalate.
Arrivano alle spalle. Non
no,
puoi,
non alle
puoi
spalle di fronte.
Di faccia, infatti, non puoi assolutamente sottrarti, però è vero. Sono cose che vanno viste.
Eh sì, direi che è tempo di rimediare, ce l'abbiamo qui vicino, è veramente bella. E, cioè, sono bellissimi gli affreschi di Giotto, quindi direi che bisogna rimediare. Quindi questo sarà un cambiamento
vergogna.
Per te anche questo.
Dopo aver visto come il fatto che tu non sia ancora venuta in Campania, a Napoli, ad Avellino e tutto ciò.
Vedi, sì, lo so,
è legato.
Giulia, però appunto queste sono esperienze che dobbiamo fare per poi raccontarle, e non dovevi spoilerare il fatto che mi manca da fare tutto questo.
E invece no, cara.
Ti ringrazio, non abbiamo filtri, non abbiamo veli, non ci nascondiamo dietro un dito e neanche dietro un microfono. Va bene, allora appunto vi avevamo detto che il tema è sempre uguali ma sempre diversi, infatti ci saranno alcuni cambiamenti quest'anno. Innanzitutto partiamo proprio dal logo, che ho cambiato radicalmente. Devo dire che rispetto all'altro è molto più personalizzato, e sicuramente lo vedrete come copertina di questa puntata.
È veramente
quando
fighissimo,
uscirà.
Fighissimo.
E ci tengo insomma a dirvi un pochino il motivo di questo cambiamento. Io ho pensato appunto che, per quanto il programma si intitoli Maschi contro Femmine, secondo me il senso di questo programma è più che altro quello di avere delle opinioni differenti da ospiti differenti, che però in qualche modo alla fine riescono sempre a trovare un punto d'incontro. Per questo i protagonisti del logo sono due alieni che, nonostante si diano le spalle, in qualche modo hanno un contatto, cioè è come se si tenessero per mano, però sempre guardando in due direzioni diverse, ecco, e questo è un po' il punto di unione che io cerco sempre di trovare, anche quando viene un ospite magari che parla, non so, nell'ambito scientifico, qualcosa che io non conosco. E io cerco appunto di essere vicino, di
certo,
avvicinarmi.
A prescindere dal se sia maschio o femmina,
ecco,
però è proprio
brava.
Una questione di idea, pensiero e di attitudini personali, così.
Brava, quindi... infatti, quindi appunto che sia nel corpo di un ragazzo, un ragazzo, di chiunque, è più un fattore di idee differenti, ecco. Quindi ci tenevo tanto che fossero due alieni, perché si sa che insomma gli alieni non hanno sesso, non hanno genere, sono proprio... Ecco, e allora poi quando lo vedrete capirete meglio. Però questo direi che è il primo grande cambiamento che...
Sì, che questo. Secondo me ci stava ed è giustissimo che tu l'abbia fatto, perché Innanzitutto per la motivazione che adduci, sì, alla, all'idea
stessa. È molto
stessa.
Più chiaro così da subito,
sì. E poi è fatto benissimo, ragazzi, l'ha fatto a mano.
Sì,
può,
vabbè,
avere tanti difetti questa donna, però è creativa e è anche una mano invidiabile nel disegno.
Non
io disegno i gatti facendo un cerchio, poi un ovale.
Come Giotto, fai cerchi come Giotto.
Perfettamente come Giotto. Invece Anna è veramente fenomenale. Ma adesso basta, ti ho già detto tre cose positive.
È stato troppo, veramente non so, io mi sono emozionata.
Non emozionarti troppo.
Non è da Giulia. Ma a proposito, ti devo chiamare Jules in realtà, perché è il tuo nome d'arte.
Infatti sì, qui sono sempre Jules. Sempre con 3 S, non con 5 o 4 come le becere imitazioni.
Ma, sì, perché siamo sempre buoni, siamo,
sì,
tranquilli e buoni.
Ma la tocchiamo sempre piano.
Piano, piano, molto piano. Ma io colgo l'occasione, visto che sei tornata qui, per chiederti se in questo tempo che è passato c'è stato qualcosa, un'esperienza, qualcosa che hai letto, qualcosa che hai sentito o vissuto, insomma, che ti ha cambiata. Non ovviamente qualcosa che si possa vedere, anche perché nemmeno i nostri ascoltatori ci vedono mai, quindi nell'aspetto cambiamo anche in quello sicuramente, però qualcosa che dentro senti di diverso.
Allora, prima cosa, che insomma una robetta così, sono riuscita finalmente a laurearmi, ecco. E questa è la prima cosa, però ecco, una volta che arrivi a quell'obiettivo tanto ambito, ti rendi conto di quanto in realtà non sia nulla, perché tutto il bello lo sto facendo adesso con la magistrale che sto amando e che mi sta aprendo, ecco, appunto, tantissimi mondi diversi, tantissime prospettive diverse, mi stanno crollando le certezze che avevo prima rispetto al futuro e si sta costruendo tutt'altro. E quindi questa è la prima cosa.
Questo è molto bello, perché insomma noi pensiamo sempre come se ci fosse un traguardo e al di là di quello più nulla.
Una volta raggiunto, poi
e
ti
poi
rendi conto di quanto,
l'inizio.
Esatto, di quanto sia una tappa e mai un traguardo, di quanto in realtà siamo
non
sempre
c'è una fine, siamo in movimento continuo.
Sempre. E niente, allora, l'esperienza della magistrale in due battute: ho conosciuto delle persone molto belle al momento
e già questo non è scontato,
non è da poco, e sto amando tutto quello che faccio, e ripeto, mi sta aprendo dei nuovi mondi nonostante io resti ancorata alla mia passione.
Resti sempre, ecco, sia Jules e
sia
convinta di quello che,
quel che
ti
è,
piace.
Però ecco, e poi niente, come ben sai, ho fatto un viaggio molto economico in Norvegia.
Sì, insomma, una di quelle cose
che fai una volta nella vita.
Che fai una volta e poi dici,
due.
Va bene, basta, non ho più nemmeno il portafoglio per piangerci sopra.
E poi a livello di esperienze, insomma, più piccole, che poi sono le più
brava,
importanti.
Brava, sì, e questo è un concetto importante che tornerà in questa puntata,
sì.
Che le piccole cose sono quelle
sono
più
quelle
grandi.
Sono quelle più importanti. In realtà, da questo punto di vista, sono stata un po' carente in questo periodo, infatti lo sento, è presente quando senti di avere qualcosa di pieno dal petto in su, però poi sotto ti senti vuoto? Ecco,
sì, questo ho paura di cosa stai per dire,
Per carità di Dio, no, ecco, questo è quello che sento, nel senso che a livello di quelle piccole esperienze, che ne so, una lettura significativa
bene,
o qualcosa del genere.
Hai vissuto solo di grandi esperienze.
Sì, di grandi esperienze.
Noi lamentiamoci.
No, non ci lamentiamo per nulla, però ecco, sì, al di là di quello che conosci.
Mancano delle cose un po' più, cioè dei micro traumi.
Dei micro traumi.
Beh, traumi si intende in senso positivo,
sì,
perché
trauma
non è che il trauma
è cambiamento.
Ecco.
Però intenzione di fare un nuovo tatuaggio.
Sì, perché appunto voi che non vedete Jules non sapete che lei ha molti tatuaggi, però una cosa bella secondo me di Giulia è che ogni volta che se ne fa uno c'è un motivo e comunque ha un significato. Che non sempre lo deve avere per forza, me l'ha insegnato lei, perché invece io non ne ho di tatuaggi.
Non avevamo dubbi.
Però, ecco, vabbè, però appunto anche quello è un cambiamento.
Sì,
insomma,
sì, esatto.
Al di là di fisico, secondo me, anche proprio c'è qualcosa dentro che ti spinge a voler fare un tatuaggio.
Sì, è una fase. Ecco, poi quando lo riguarderò dirò
quel momento.
Guarda, in quel momento
com'ero. Una dark, sì,
esatto,
punk,
esatto,
arrabbiata.
Però,
con il mondo,
secondo me non cambierà, ecco, neanche questo. E niente, poi il resto lo conosci.
Beh,
già.
Beh, certo, io comunque conosco tutto, però chiaramente
persone stromesse dalla mia vita, fortunatamente, altre che sono entrate e sono contenta così.
Questo flusso continuo di persone. Sì,
sì. Ed è importante questo, e serve. Invece lei, ragazza, mi dica.
Allora, io l'unico viaggio che ho fatto è stato quello da Trento a casa mia quest'estate.
Bello.
E comunque non vedevo l'ora di fare, perché il caldo che faceva mi aveva sciolto anche in parte la materia grigia, quindi non riuscivo più a pensare. E mi sarebbe tanto piaciuto venire qui in studio, però qui è proprio effetto serra. Quindi io ve lo dico per tutti gli ospiti e le ospiti future, io vi consiglio proprio di venire con la stagione fredda, perché qui si sta benissimo. E, però appunto, quindi non ho viaggiato più di tanto, non ho nemmeno avuto grandissimi cambiamenti epocali nella mia vita, però mi sento molto diversa comunque. E ho letto un sacco di libri.
Ecco, vedi, ecco, a proposito di microtraumi,
esatto,
vedi che
siamo
tu hai avuto.
Al punto, uno dei punti focali di questa puntata, perché un tema che volevo trattare, insomma un libro del quale volevo parlare anche con te, è stato proprio uno che mi hai regalato di recente, tra l'altro, che mi ha fatto molto piacere, perché quando una persona mi regala un libro io sono sempre felicissima, soprattutto quando è la scelta azzeccata. E Jules, appunto, mi ha regalato Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Io conoscevo già l'autrice, e quasi da tutti è conosciuta come la moglie di Leone Ginzburg. In realtà però era una figura a sé stante e anche molto molto caratterizzata, quindi sempre per il discorso delle scrittrici donne, che erano sempre un po' in secondo piano, e fino a un certo punto della sua vita, anzi, è stata molto criticata anche dal suo migliore amico, che era Cesare Pavese, oltretutto. Quindi
questa cosa è
non
incredibile,
è una cosa da nulla.
Da stamattina, quando mi hai detto questa cosa, io non sapevo che Cesare Pavese e la Ginzburg fossero migliori amici.
Sì, erano molto molto,
molto amici.
Amici,
quando me l'hai detta io ho detto, oh, pensate, avere come migliore amico Cesare Pavese.
Sì, ed è bellissimo il modo in cui lei lo racconta, perché appunto Le piccole virtù non è un romanzo, più che altro è una raccolta di racconti scritti appunto da Natalia Ginzburg nel corso di tutta la sua vita, quindi dal primo all'ultimo passano molti anni, quindi si vede anche una differenza, un cambiamento nel suo stile di scrittura, ma soprattutto nella sua vita, perché insomma poi a un certo punto ci sarà un episodio molto molto impattante, che è la reclusione e l'isolamento del marito nel periodo appunto del fascismo e del nazismo, subito dopo, perché appunto Natalia Ginzburg e il marito erano ebrei, quindi insomma si dovevano nascondere, erano perseguitati, e poi Leone Ginzburg si era schierato anche politicamente contro il partito fascista, e quindi di conseguenza anche dopo contro il partito nazista, ne erano stati costretti all'esilio in un paesino in Abruzzo. Quindi questo insomma modificherà le loro vite, e oltretutto poi appunto lei resterà vedova, e da lì in poi il suo modo di scrivere e di raccontare la vita cambia profondamente. Però appunto c'è una storia contenuta nelle piccole virtù che è proprio il ritratto di un autore, e lì parla di Cesare Pavese, però ne parla appunto da amica, quindi una visione di lui inedita, mai sentita da nessuno, quindi perché noi tutti conosciamo Cesare Pavese,
sì,
per
le varie narrazioni che ne fanno
anche per
di
le
lui,
sue lettere,
critiche, sì, sì.
E poi anche vabbè per le sue opere,
certo,
però è come se appunto io scrivessi un ritratto di te,
sì, è una cosa totalmente diversa,
cioè,
nel momento in cui la persona, esatto, cioè lo vedi non come Cesare Pavese, ma magari nel caso della Ginzburg come Cesare, come il mio amico Cesare, quindi
ecco,
quando
appunto
di quella persona conosci quelle piccole virtù e anche i vizi, no? I piccoli,
sì,
vizi, e
stupenda
tutte cose
questa
qui.
Cosa, cioè stupenda questa cosa di vedere un autore con gli occhi di un amico, di un'amica in questo caso, e beh, a parte che sicuramente ti presterò il libro, invito anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a comprarlo, perché sì, non è di sicuro uno di quei romanzi che ti leggi appunto così per sfizio, però vale la pena, è una lettura che va fatta. E appunto, al di là di questo grande ritratto, che insomma sarebbe il sogno di tutti, credo che qualcuno venga descritto in modo così particolare. Tra l'altro lui per certi aspetti mi ha ricordato te, per il suo modo di fare, questo suo essere molto diretto, cioè non parlare tantissimo, ma quando parlava diceva insomma quello che pensava proprio direttamente.
Ma infatti sai che a livello personale l'idea che mi sono fatta di Pavese è un'idea che mi porta sì ad averlo nella mia top 5 di autori preferiti, ma non al primo posto. E sai perché? Lo stai dicendo tu, perché sia simile
perché
a me.
Perché lo senti simile.
Sì, e infatti è
ma
così.
Infatti io questa cosa l'ho notata. E poi vabbè, ci sono tutti dei bellissimi racconti, davvero. Poi io, a me piace parlarne in questo programma perché io credo che comunque alcune autrici donne del Novecento siano veramente da riscoprire e si stanno riscoprendo, però non mai abbastanza, ecco, quindi di sicuro a scuola
diamo
non si studiano.
Diamo il nostro contributo, dai,
sì, infatti,
cerchiamo di dare il nostro contributo.
Siamo qui apposta e appunto Le piccole virtù si intitola questo libro. Allora uno si aspetta che la Ginsburg parli di piccole cose alle quali prestare attenzione. Allora in un certo senso sì, perché lei dice che ci sono alcune piccole cose nella vita che, alle quali bisogna dare molta più importanza rispetto a quella che ne diamo, e sono quelle che rendono speciale la vita di una singola persona. Però quello che ti stupisce è che poi a un certo punto in un racconto lei, che appunto è Le piccole virtù, il racconto contenuto nella raccolta, lei dice che in realtà sono le grandi virtù alle quali bisogna prestare attenzione, cioè e bisogna anche educare i figli attraverso le grandi virtù, no? Allora lì resti spiazzato, non capisci il senso più di quello che vuole dire. E quindi lei sceglie il titolo proprio perché se stessa si ritiene una piccola autrice, no? Quindi lei dice: io sono una piccola scrittrice, non sono una grande scrittrice, quindi scrivo delle piccole cose, però poi ai miei figli insegno le grandi virtù, che sono appunto l'indifferenza al denaro quando è possibile, perché giustamente sono il diciamo staccarsi da una concezione della vita molto utilitaristica, che insomma magari è difficile farlo, e soprattutto la libertà lei ritiene che sia una delle grandi virtù da infondere ai figli, insomma di non farli sentire costretti a diventare qualcosa di grande a tutti i costi, ma di aspettare il loro tempo di fiorire, insomma. E tante volte un genitore lo fa, ma non per cattiveria nei confronti del figlio, però pensa che sia qualcosa che lo sproni, dirgli guarda devi fare di più, dovresti studiare di più, dovresti e invece magari è una cosa che blocca molto i figli, ecco.
Sì, sì.
E niente, insomma, io l'ho portato come esempio perché credo che comunque un ragazzo insomma sia in continua fase di cambiamento, però appunto come abbiamo appena detto anche quando si è adulti si continua a cambiare, no?
Sì, diciamo che la base è più o meno sempre la stessa. Cioè io sono
sì, esatto.
Ho una visione un po', non so se particolare o come la maggior parte delle persone, però per ciò che riguarda il mio pensiero io credo che ognuno di noi nasca in un modo.
Sì, è vero.
E quel modo lo mantenga.
Sì,
poi
ci sono
chiaramente
delle cose...
ci sono
caratteristiche, cioè, che non cambiano,
caratteristiche che non cambiano, sì, e invece poi ti arricchisci, qualcosa la metti fuori e temperi determinate cose, però di base sei così,
ecco. Sì, e comunque tu hai colto proprio il messaggio che voleva dare anche lei in questo racconto, di dire il fatto di aspettare che tu maturi le tue scelte, le tue consapevolezze, la tua strada senza importela, attraverso appunto l'educazione con delle piccole virtù, cioè capito, le piccole virtù
sono
mi
fa venire in mente, ecco, vedi che volevo già, quando ne abbiamo parlato stamattina ci siamo confrontate, mi fa venire in mente anche un libro di pedagogia che abbiamo letto entrambe, che sì, è quello di Buber, sì, se non erro, sì, in cui lui parlava di questo aspetto che è la percezione positiva, se non erro, non voglio dire una castroneria, dovrebbe essere,
sì, ricordo
questa,
anch'io che
la percezione
questa,
positiva, che era proprio l'azione non azione da parte del genitore di stare fermo, dare gli strumenti al figlio, quindi appunto come dicevi tu per ciò che riguarda la Ginsburg, no? Quindi
le grandi virtù, lei le chiama.
Sì, e poi vedere come il bambino, il figlio reagisce, ma spontaneamente, stando sempre però dietro di lui, ma non mai accanto e mai davanti. Cioè, quindi
esatto,
essendo come una sorta di scudo e sapere, far sapere al figlio che qualora dovesse cadere, ecco, il genitore è là, però intanto la strada va percorsa,
infatti,
da solo.
Infatti è proprio esatto, è proprio quello che lei dice nel suo racconto, e dice appunto a un certo punto noi dobbiamo essere amici dei nostri figli, ma non lo dobbiamo essere fino in fondo. Noi dobbiamo essere amici per quanto riguarda appunto le grandi confessioni che loro ci vogliono fare, ma non dobbiamo sapere tutto dei loro amori, delle loro vicende, delle loro esperienze, solo quello che loro decidono di dirci. Quindi appunto io l'ho trovato bello perché, come dicevi tu, anche nello studio pedagogico che successivo è stata riscontrata questa cosa, e mi è piaciuto come una donna che alla fine è madre di famiglia abbia avuto spontaneamente la voglia di scrivere un racconto del genere, che poi si ritrova anche onestamente nei libri di pedagogia di ora, quindi insomma lei non c'è andata così distante, e che una donna di altri tempi, cioè nel senso di quel tempo, avesse già una visione così aperta e libera da certi schemi. Molto bello. E quindi questo libro mi ha effettivamente cambiata.
Ecco, vedi, ti ha aperto un nuovo scenario, però partendo sempre da magari un pensiero che
sì,
immagino
certo,
tu abbia
ho trovato conferma
avuto,
di alcuni miei,
ecco,
pensieri.
Da niente proprio di meno che dalla Ginsburg.
Che oltretutto poi non, nel senso, non stiamo parlando per forza di figli, ma questo discorso si può spostare anche nell'ambito scolastico,
sì,
e nell'ambito insomma degli educatori scolastici, eh? Insomma, non è che parliamo proprio solo di genitori, anche perché non penso di avere figli a breve termine.
No,
ecco,
decisamente no, grazie.
Quindi
sì, adesso direi un po' di musica.
Certo, io insomma avevo terminato questa,
aveva terminato questo molto
mio,
questo suo monologo. No,
dai,
non è stato,
non
un monologo, è stata una cosa partecipata.
Io l'ho detto perché davvero volevo raccontarti questa cosa.
E
che
tu
non
sei e sarai sempre una pralina, quindi a me va bene.
Va bene, ecco, è arrivato il momento dolcezza.
Ma figurati.
E invece, a proposito di esperienze molto positive.
Ecco, brava, grande.
Noi il mese
giusto
scorso siamo state al Poplar, al Festival del Poplar, insomma, che è stato veramente
a parer mio è
imperdibile.
Di anno in anno sempre migliore,
sì,
infatti i ragazzi sono fantastici, secondo
sì,
me.
Sì, ma infatti serve proprio come festa qui a Trento, è qualcosa che proprio fa rinascere proprio,
sì,
la città.
Sì, e si aspetta sempre, poi gli ospiti sono
ogni
anche
anno,
se non si conoscono, sono sempre uno meglio dell'altro, sì, incredibile.
E bello, infatti, tra questi ospiti che non conoscevamo,
ecco appunto,
esatto, c'era un duo musicale che ci ha colpito particolarmente.
Molto gradito.
Molto gradito, molto anche
gradito,
agli occhi.
Molto gradito, male, molto gradito.
E appunto, stiamo parlando all'italiana degli Zimmer 90, ma io suppongo si dica alla tedesca, quindi Zimmer 90. E quindi ve li proponiamo adesso e li ascoltiamo insieme con Drowning. Dancing together all night, why are you shining so bright, baby I'm drowning. Summer is over and I'm seeing the stars in your eyes, baby I'm drowning. I won't say it. Makes me mad. Please don't put me down. Hope you'll be around. Time never went so fast. Time never went so fast. Time never went so fast. How long will it last? Dancing together all night. Why are you shining so bright? Baby, I'm drowning.
abbiamo detto che questo è un duo molto apprezzato, la canzone...
Io non so, guarda, che tra l'altro sono diventati famosi soprattutto grazie a Instagram, perché facevano delle cover e poi sono diventati...
No, ma davvero loro magnetici, sì, dal punto di vista musicale, cazzo ridi.
Stavo parlando della musica.
Dai, e niente, comunque... Nel tempo in cui questa meravigliosa canzone di questi meravigliosi ragazzi andava...
Sottolineiamolo.
Non sai mai, non l'ho non detto abbastanza capito, volte. Sì. E pensavo ad una cosa molto carina che hai detto. Carina nel senso di efficace, impattante, su una cosa della quale parlavamo proprio prima. Cioè il fatto che questo discorso della Ginsburg, quindi di questi metodi educativi, no, per i figli, per guardare ad un aspetto.
Sì, cioè quello è un aspetto, poi chiaramente si può
declinare ampliare, sì, e ampliare, sì. Però quel fatto che tu abbia detto che è insomma può toccare anche diverse corde, diversi ambiti, mi ha fatto venire in mente, non proprio per congiunzione diretta e per pensiero diretto, ma mi ha fatto pensare al fatto che quando sono in aula, no, e stiamo affrontando dei testi tardo quattrocenteschi, ci sono delle eroine, così le chiama sapientemente la mia professoressa.
Eh sì, perché comunque tra l'altro anche questo studio più approfondito sulle figure femminili anche della letteratura antica è molto interessante, e adesso secondo me si sta sviluppando anche particolarmente, no?
Sì.
Visto che abbiamo parlato appunto.
Sì, infatti. Ed ecco, perché non mi metto a parlare del corso che sto facendo, però insomma c'è molta focalizzazione, molto focus sul punto di vista femminile. Va, ti dico proprio una super cazzola di quello che sto facendo, che in realtà sai che non è questo, però
vabbè,
è giusto,
certo,
per non...
ma insomma lo devono capire un po' tutti,
sì.
Dobbiamo far sentire
e quindi
tutti coinvolti.
C'è la voce femminile, no? Questa questione della finzione della voce femminile, e nel particolare il momento che stiamo trattando è il momento tardo quattrocentesco, in cui ci sono queste storie di giovani, di eroine, di giovani, a cominciare da Fiammetta, la donna amata da Boccaccio, insomma, che poi è Boccaccio che parla sostanzialmente.
Se
la cantesse la suona, sì, questa storia della finzione della voce femminile all'interno delle opere, ma soprattutto alcune di queste eroine, di queste donne che non si sa se siano messe dagli autori all'interno del testo, siano proprio delle donne che su commissione appunto commissionano di scrivere ciò che loro pensano e ciò che loro provano, ma soprattutto delle giovani, che ne so, sedotte, abbandonate, delle giovani che aspettano il ritorno dell'amato al quale è stato promesso sembra chissà che cosa, no? Anche perché stiamo parlando del 400, ma in realtà non è assolutamente così.
No,
Delle cose che infatti io, siccome nonostante non magari non sembri, però sono una persona molto sensibile.
Non è vero che non sembra, si sente da come parli anche di quello che studi, questo... che sei una persona molto sensibile.
Senti, non rivelare queste cose che conosci solo tu e che vorrei riconoscere.
Ma lo sentono anche loro.
Vabbè, in ogni caso, a parte gli scherzi, mi guardo intorno e vedo le persone, me in primis, perché... ognuno di noi si è preso qualche palo,
qualche
anche porta,
qualche trave,
qualche porta sul naso, è molto importante, ecco.
Sì, direi proprio di sì.
E mi guardo intorno e vedo le persone sconvolte, cioè sconvolte
per quanto sono coinvolte,
coi lucciconi e che non riescono a scrivere perché talmente rapiti, presi da quello che la professoressa sta dicendo. Ma io immagino il perché. E cioè che nonostante sia qualcosa
di così lontano,
che sembra così lontano temporalmente, alla fine è una cosa che continuiamo
si
a
ritrova.
Vivere continuiamo
appunto
a vivere, perché queste epistole che queste donne, queste eroine scrivono per i loro amanti, che le hanno abbandonate, perché i narcisisti e i pezzi di merda, purtroppo, sono, lo dico in, quelli, in diretta, quelli, pubblicamente, sono anche loro senza tempo.
Quelli, tra l'altro, però, li abbiamo iniziati ad identificare finalmente adesso, molto più di prima. Prima erano atteggiamenti ritenuti praticamente normali.
Normali, adesso invece si chiamano in un
adesso
altro
hanno,
modo.
Hanno un nome e vengono comunque perpetrati, però hanno un nome.
E quindi è appunto, adesso per non scadere insomma, da parte mia nel qualunquismo e nell'invettiva personale, però
alla Cecco Angiolieri
e questo è incredibile, cioè una cosa incredibile che so, insomma, avrei sempre dovuto notare, però in questo momento la sto notando
la
particolarmente. Sì,
beh, secondo me allora, a parte che è bellissimo quello che hai detto e si ritrova anche con il tema portante della puntata, perché è sempre uguali ma sempre diversi,
esatto,
perché
anche a livello non soltanto proprio nostro, quindi
non
di
nostro
persona,
ma universale. Io
bravissima,
infatti
e per questo è brava,
hai
vedi
avuto proprio,
hai trovato il collegamento nella testa, io non riuscivo a capirlo, ma
sì,
probabilmente
certo,
per questo
sì, assolutamente hai ragionissima, nel senso condivido appieno questo tuo pensiero, che è molto bello, perché secondo me un po' il senso della letteratura e dell'arte in generale è proprio quello di farci sentire meno soli, ma in che modo? Non perché diciamo, ah, che bello, ci sono gli autori che possiamo leggere, no, meno soli nel senso che riusciamo a captare questi atteggiamenti umani universali che sono, che si ripetono perché sono atteggiamenti umani, capisci? E quindi è una cosa che ritroviamo appunto dal 400 fino al 2024.
Sì, ma allora, che poi erano cose anche prima, perché già nelle Eroides,
certo,
già nelle
certo.
Metamorfosi, insomma,
però,
c'erano
a
già,
seconda
se
dell'autore,
pensi solo
del periodo,
al personaggio di Didone, alla mia amata Medea, è la stessa cosa,
certo,
soltanto
certo.
Che le voci di queste donne tardo quattrocentesche, di queste donne che poi, ripeto, non si sa se siano donne oppure l'autore abbia dato insomma voce a se stesso attraverso la donna su carta, però è incredibile, cioè è attualissimo,
sì,
questo è magico, è una cosa, sì, è quasi boh,
ed è per questo che io dico sempre, no? Perché che senso ha quello che studiamo? Ha questo senso, il senso di veramente di farti sentire meglio,
sì,
da un certo,
esatto,
punto di
io
vista.
Cioè, sto bene, non è che sto soffrendo per qualcuno, che sia chiaro, però
anche se fosse,
non è un proprio, nel senso, dico, ti tranquillizza, cioè una cosa che pensi, anche se mi è successa in passato o mi succederà in futuro, non è una cosa solo mia. Ti senti
bello,
proiettato
bello.
In una dimensione comune fatta fra l'altro di grandi.
Mi piace
quindi...
mi piace moltissimo quello che hai detto, perché io mi ci ritrovo proprio, sono convinta che questa sia l'utilità, e quando ci piace tanto una cosa è proprio perché ci rivediamo noi, non è chissà per quale altro motivo, quindi bello, veramente un bel pensiero, sono contenta che sia emerso così.
Sì, ma me l'hai fatto venire in mente, ti ripeto, con le ultime battute delle piccole virtù che stavi dicendo prima della canzone, ecco, mi è venuto in mente proprio questo collegamento, ho detto cavolo, ma...
Insomma, il potere, veramente il potere dell'arte e della letteratura, che dobbiamo ricordarci, insomma, sempre quanto sia essenziale per ricordarci di essere umani. Io veramente sono qui apposta che chiamo sempre qualcuno in causa per dire ricordatevi che, insomma, l'avete fatto, l'avete pensato voi, l'avete sentito voi, ma probabilmente già secoli or sono,
sì,
qualcuno l'ha sentito,
sì,
insomma.
Ed è proprio così.
E ci accomuna un po' tutti. Sì, io questo aspetto credo di averlo ritrovato anche nell'arte, io ogni tanto ci penso. E quando appunto mi metto di fronte a un'opera d'arte, no? Di qualsiasi epoca, però secondo me soprattutto quelle più antiche, perché chiaramente poi andando avanti con il tempo
è
il
cambiata,
concetto di arte è
certo,
cambiato
certo.
radicalmente, quindi stiamo parlando insomma di prima del Novecento, ecco, stiamo parlando di prima dell'arte contemporanea, però anche questi dipinti, no? Di Caravaggio, e come dicevamo prima questi affreschi di Giotto, che chiaramente per noi non hanno lo stesso senso che avevano per una persona religiosa, qualcuno che avesse un credo così forte, però nonostante tutto avevano lo scopo di catturare l'attenzione di chi li guardava e insomma farli riflettere o comunque concentrare la loro attenzione su questo, era un linguaggio anche l'arte, anche adesso lo è, però in quel, a quel tempo in cui la gente per la maggior parte non sapeva leggere, non sapeva scrivere e l'unica cosa che poteva fare era andare in chiesa e pregare per un buon raccolto, perché poi alla fine anche quello ha fatto la chiesa, cioè ha convinto le persone che senza preghiera non avrebbero, non sarebbero sopravvissute al giudizio. E però loro si davanti a questo, a queste opere veramente provavano, io credo, la stessa emozione che proviamo noi adesso guardandole. E quanto è bello pensare a tutte le persone che si sono messe davanti e hanno fatto i nostri stessi pensieri, avuto le nostre stesse impressioni. È emozionante proprio.
Sì,
in un
ti
modo
fa sentire meno solo, è proprio una questione di molto più semplice bello di quella che si può raccontare, cioè nel pratico è proprio così.
Sì, e quindi noi insomma in qualche modo anche con questa puntata volevamo volevamo esprimere questo grandissimo concetto di collettività, molto wow, sono felice, non me l'aspettavo, eppure vedi come vengono fuori le cose più belle dal nulla. E io direi che dopo questi messaggi così forti, così insomma impattanti, possiamo ascoltare un po' di musica che, nonostante appunto gli autori di questa canzone, sicuramente
in realtà
potrà...
è una canzone molto bella che esatto, io ascolto più volte al giorno, mi piace un casino, così
e
come
manca,
il gruppo in genere.
In questo caso sì, manca un'altra persona, se no potremmo recuperare anche noi il nome,
il nome
di questo gruppo.
Sono d'accordo, però nello specifico vi lascio ai Tre Allegri Ragazzi Morti con Come Mi Guardi Tu.
Come mi baci tu, non lo fa nessuna, che sia sotto il sole o sotto la luna. Come mi abbracci tu, non l'ha mai fatto nessuna, forte come due, ma sei solo una. Come mi accendi tu, non lo fa nessuna, l'ho sempre saputo, è la mia fortuna. Come mai visto tu, non m'ha mai visto nessuna, non m'ha ascoltato nessuna, non m'ha incontrato nessuna, non m'ha cambiato nessuna, non mi conforta nessuna, non mi desidera alcuna che non sia la luna. Fatto nessuna, che sia sotto il sole o sotto la luna. Come mi incanti tu, non mi incanta nessuna, forte come due, ma sei solo una. Come hai sperato tu, non l'ha mai fatto nessuna, non l'ho fatto io e non l'ha fatto la luna. Come mai visto tu, non m'ha mai visto nessuna, non m'ha provato nessuna, non m'ha ascoltato nessuna, non mi conforta nessuna, non mi ricambia nessuna, non mi desidera alcuna che non sia la luna.
Bene, allora ti ringrazio prima di tutto per le tue proposte musicali che sono sempre sul pezzo, proprio.
Non c'è di che,
letteralmente.
No. Una parte della missione della mia vita è quella di istruirti dal
Oddio,
punto di vista musicale.
Non
che certo che lo... E non andrò oltre.
Io comunque sono veramente...
Mi dispiace ancora che tu non riesca ad apprezzare Fibra.
No, vabbè, ma
la mattina,
ma perché devi
io
dire...
sto allora... premendo da 5 anni per far sì che sia la nostra sveglia, ma lei
voi
dice
non avete
di no.
Capito, voi non avete capito che allora una persona normale, ma no, la normalità non esiste e siamo
è
d'accordo.
Fino a qua, esatto, ci
però
siamo.
Diciamo che ci sono persone che il mattino si svegliano e a queste persone non puoi rivolgere la parola. Una di queste è Giulia, però paradossalmente subito dopo la colazione che appunto dura anche poco, perché non lo so, questa frenesia di iniziare la giornata al peggio culmina nel mettere della musica sparata a volume abbastanza alto. Quindi uno dirà, vabbè, ok, però insomma saranno canzoni, non so, hai aperto gli occhi da 10 minuti, che cosa dovrai sentire nelle tue orecchie? Fibra, che non è vero che io non apprezzo, però non è possibile che mi dice ti sparo in gola alle 8 di mattina.
Vabbè, ma Mister Simpatia è uno di quei CD che tu metti per far...
per svegliarsi, per la mattina, con la,
sì,
voglia di sparare, proprio.
Cioè, scendi che sei già pronto.
Eh sì, è per una guerra, va bene, sì.
Vabbè, comunque
ecco, non mi va bene questa infamata che mi fai, perché non è vero che non apprezzo Fibra. Semplicemente credo che l'orario 8 di mattina...
sono arrivata al punto in cui ogni volta che metto una canzone di Fibra a me viene da ridere, perché immagino Anna che è nell'altra stanza magari che ride e dice eccola qua.
È certo, rido, perché non è possibile essere così arrabbiati già dalla mattina, che poi ci sono, dico io, mille motivi per arrabbiarsi dalla mattina alla sera. Noi dobbiamo iniziare la giornata così,
vabbè, così
ci partiamo prevenuti.
Partiamo prevenuti e non sbagliamo mai. Ecco.
Va bene. Grazie mille per
prego,
tutto quello che hai detto.
Prego
finora.
Per questa parentesi.
Però io, visto che ormai stiamo per concludere questa prima puntata, che è, devo dire, il tempo è volato, ti volevo chiedere un parere. Perché, visto che sei qui alla radio...
Oddio, ho paura, è qualcosa che sono.
No, è una domanda proprio tua, voglio il tuo parere personale su questa questione.
Ok.
Perché quando io sono stata, appunto, non so se ve l'ho detto, ma a un certo punto sono stata a Roma al Festival delle Radio Universitarie a maggio, e si è parlato molto di come la radio sia cambiata e di quanto i podcast, quindi non la radio come la sentite adesso in diretta, ma... in podcast abbia un po' cambiato quello che si sentiva prima. E mi spiego. Nei podcast molto spesso le persone parlano di loro stesse, magari anche non dicendo niente di che, insomma, raccontano la loro giornata, quindi ogni vita è diventata, insomma, straordinaria, se così vogliamo dire. E invece io credo che, nonostante tutto, la radio debba, oltre magari parlare di una persona, quindi la persona che parla, lanciare anche messaggi un po' più universali, cioè, nel senso, mi spiego, qualcosa che sia utile anche per gli altri. Nel nostro caso, appunto, adesso abbiamo fatto una puntata nella quale abbiamo anche detto qualcosa di noi, ma non abbiamo parlato solo della nostra vita, di cosa abbiamo fatto stamattina. Abbiamo lanciato, appunto, degli spunti, sia dal punto di vista di letture che, appunto, di opere d'arte, non lo so, di qualcosa che possa essere interessante, di un tema che possa interessare anche ad altri. E quindi io ti volevo chiedere, secondo te la radio, anche la radio, può essere un modo per appunto esprimere dei messaggi che, nei quali si riconoscano anche altre persone, oppure la vedi più appunto nel termine podcast, quindi secondo te la direzione della radio dovrebbe essere quella più ti racconto la mia giornata e ti immedesimi?
Secondo me può essere un grandissimo mezzo in cui ritrovarsi. Sempre per il famoso discorso che dietro al microfono, dietro una diretta, c'è una persona che sta parlando e che attraverso la voce soltanto, quindi senza neanche vederla, ti sta dicendo un sacco di cose, secondo me.
Ecco, quindi...
anche il modo, insomma, come è modulata la voce, che cosa dice, che tema sceglie e tutto il resto, sta già dicendo un sacco. E poi sì, ritrovarti, dovresti poterti ritrovare all'interno della...
sì, insomma, quindi appunto il parlare di sé, il parlare anche però di temi che possono interessare, possono coesistere. Cioè non è che automaticamente se qualcuno parla anche di sé in un programma...
ma
allora...
tu anche se parli di temi generali parli comunque di te, perché quel modo in cui
brava,
stai parlando dei temi è tuo.
Ecco, appunto.
Quindi
è quello
stai
che
comunque
penso
parlando
anch'io.
Di te.
È quello che penso anch'io, perché molti dicono che la radio dovrebbe essere molto più impersonale. Quindi appunto
sarebbe un, secondo me, non
descrivere in modo sterile le cose.
Esatto, cioè è come prendere, non lo so, davvero un'enciclopedia e metterti a leggere le informazioni che vengono date o le etimologie delle cose. Ma
bene.
Cos'è?
Bene, io mi trovo d'accordo. E anche altri due personaggi molto influenti nel mondo della radio, come appunto i conduttori del Ruggito del Coniglio, che sono stati ospiti al Festival delle Radio Universitarie a Roma quest'anno, hanno detto proprio questo: ricordatevi sempre che voi siete il vostro programma, quindi esatto, quando voi parlate automaticamente portate voi stessi.
Sì, perché di qualsiasi cosa tu parli lo stai dicendo come Anna lo direbbe, che è diverso da come Giulia lo direbbe.
Sicuramente.
Vabbè, adesso, nel senso, per fortuna direbbe
per
Giulia.
Fortuna. anche Anna.
E allora così, quindi ecco, ci sta, non puoi, secondo me è impossibile scindere le due cose, ecco.
Ecco, sì, e no, te l'ho chiesto perché appunto è comunque ambito di discussione nella radio adesso questa cosa, che appunto siccome tutti possono fare un podcast, possono avere un podcast e possono fare radio, perché i mezzi sono a disponibilità di tutti, chiaramente la radio è cambiata. Però per molti in positivo, per altri meno in positivo, secondo me invece sì, bisogna cogliere il bello di questa cosa, non il brutto. Anche perché poi, no, voglio dire, la libertà di espressione c'è, quindi chi ha idee un po' così si può esprimere comunque, radio o non radio. Per cui
sì, ecco, sì,
sì, sì, non sì, apriamo polemiche.
No, perché oramai è finito il nostro tempo.
Purtroppo sì, quindi... purtroppo sì, però ci sarà sempre tempo per polemizzare.
Quando vuoi, guarda, quando vuoi.
E quindi, beh, sono molto felice di ricominciare e sono sicura che ci sarà spazio anche per te, oltre che per i miei ospiti, nelle puntate nelle quali mi premerà buttarci un po' di una miccia che faccia esplodere lo studio. Quindi verrai spesso, ovviamente, e verrà Jules
molto e... volentieri. Intanto ti ringrazio come all'inizio per l'invito, ripeto, sempre molto apprezzato e gradito.
Grazie a te e io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e per ora il palinsesto non è ancora chiaramente delineato, però di sicuro troverete questa puntata nel podcast di Samba Radio con la nuova immagine del nuovo logo, ma anche subito dopo su Spotify. E quindi vi ringrazio ancora una volta e ci sentiamo alla prossima.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night again. 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 We're up all night again.